A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Le 10:37 minuti, bentrovati cari ascoltatori, cari ascoltatrici a Da Come Africa. Io sono Sara Milanese, staremo insieme per la prossima mezz'ora, come sempre, come ogni giovedì mattina, e andremo a parlare del continente africano. Ci occuperemo del viaggio del Papa in Africa. So che arriviamo da una trasmissione appunto che ne ha ampiamente parlato. Noi chiaramente ci soffermiamo su quali sono le tappe di questo viaggio del Papa e quali sono i motivi che l'hanno portato in questi paesi. Ieri Radio Popolare ha parlato e raccontato del conflitto in Sudan in diversi spazi. Ieri infatti di fatto è stato il terzo anniversario dell'inizio del conflitto in questo paese. Abbiamo trattato sia la situazione umanitaria che le prospettive attuali della guerra, e siamo arrivati a parlare anche della conferenza che si è tenuta a Berlino proprio in occasione del conflitto e per cercare di dare delle risposte alla situazione umanitaria, alla crisi umanitaria. Qui a Da Come Africa seguiamo il Sudan con continuità, e allora dopo appunto l'attenzione che il conflitto ha ottenuto ieri, quello che vi proponiamo oggi è un punto di vista un po' diverso dal solito, è quello della diaspora sudanese. Abbiamo intervistato Khalida Baker, che è in Italia dal 2017, è un rifugiato politico sudanese, è dovuto scappare dal Sudan nel 2013, è passato attraverso le carceri libiche, è passato attraverso i CARA, i centri di accoglienza italiani. Ha scritto anche un libro su questa sua esperienza, il libro si intitola Dalla terra del dio serpente al CARA di Milano, lo ha scritto assieme all'attore Alessandro Baldini. Ecco, subito dopo lo scoppio della guerra in Sudan, quindi 3 anni fa, quando Khalid si trovava ormai in Italia da diversi anni, assieme ad altri membri della diaspora, insieme hanno deciso di agire per aiutare amici e familiari rimasti nel paese. È nata una organizzazione che si chiama Support Survivors of Sudan War, attraverso la quale è iniziato l'invio di aiuti anche con dei container. Non è facile, ci racconterà, ci sono state, lo sentirete, delle difficoltà burocratiche e logistiche. L'organizzazione ha quindi deciso di sostenere non solo insomma i sudanesi in Sudan, ma i campi profughi in Chad, che ospitano appunto milioni di sfollati sudanesi. Ha anche deciso di aprire poi i suoi aiuti a tutti i sopravvissuti delle guerre africane, non solo appunto a quelle del conflitto in corso in Sudan. Allora ce lo andiamo a sentire, e Khalid Abaker.
La guerra è iniziata il 15 aprile. Noi subito dopo abbiamo pensato di aiutare la nostra famiglia, perché abbiamo un contatto diretto con la nostra famiglia in tutto il Sudan, diciamo. E questa guerra è iniziata dal Khartoum proprio, no? Quindi, secondo la nostra conoscenza, abbiamo pensato di fare qualcosina, almeno di parlare, almeno di indirizzare anche quelli che sono lì per scappare dalla zona che sono in conflitto. Abbiamo pensato di organizzare qualcosa come un punto di partenza per aiutare la nostra famiglia prima di tutto. Quindi abbiamo pensato di fare un progettino che abbiamo chiamato Supporting Survivors of Sudan War, SSSW. C'è stato molto necessario di scrivere, di registrare questa associazione, ed è lì che è stata questa idea di registrare l'associazione, che è stato chiamato invece che Sudan Africa, Supporting Survivors of African War.
Siete già riusciti ad organizzare degli invii di aiuti?
Per quanto riguarda gli aiuti umanitari, noi abbiamo pensato di aiutare proprio persone fuorite dalla guerra, dal Khartoum ad altre città dove c'è un po' di sicurezza, no? Quindi ci sono dei campi di profughi che sono arrivati in queste città, e cerchiamo di dare questi aiuti umanitari. Per questo motivo abbiamo organizzato questa campagna di raccolta medicine, di beni, materiali scolastici. Il container è arrivato in Port Sudan. Li abbiamo già mandato da 7 mesi fa nella porta di Port Sudan e non è ancora uscito. Abbiamo tutta la scadenza fino a 2027. I materiali sono la scadenza del materiale. Prima del container abbiamo mandato degli aiuti alla città che si chiama Nahr al-Nil, attrezzi di ospedali, tipo sedie di disabili, letti per malati e poi un po' di medicine anche. L'abbiamo inviato prima della container. Come persone sudanese cerchiamo anche di parlare della guerra in Sudan con un hashtag che abbiamo chiamato la guerra silenziosa, perché non ci sono tanti che stanno prendendo la situazione in Sudan e la guerra del Sudan. Abbiamo visto che c'è una difficoltà di progressia che ci ha fermato un pochino, tipo 7 mesi per rilasciare un container dalla porta. È troppo difficile, soprattutto questo lavoro che è stato fatto da sudanese della diaspora. Cerchiamo di essere anche noi come protagonisti, no? Quindi abbiamo pensato di cambiare la nostra direzione. Non è possibile di mandare un altro container oppure 2 container, potrebbe perderli. Invece che andare proprio in Sudan, andiamo ad un paese al confine del Sudan, dove ci sono un sacco di sudanesi che sono folliti. Se torniamo nella statistica, troviamo che il Chad accoglie più di 4 milioni di persone che sono folliti, sia da questa guerra oppure dalla guerra precedente, quella del 2003. Quindi è la nostra destinazione a questo punto è andato verso il Chad, di fare una missione esplorativa, di capire e poi tornare con il rapporto. Da lì possiamo identificare esattamente quale tipo di aiuto possiamo portare ai campi di rifugiati dove ci sono tanti sudanesi che sono folliti da questa guerra. Nel momento in cui abbiamo visto che la missione è andata bene, che dovrebbe essere un progetto grande, dove possiamo applicarlo in altri paesi dove ci sono dei sudanesi, tipo il Sud Sudan oppure Egitto, Etiopia. Stiamo evitando di entrare proprio in Sudan. Io non posso andare proprio in Sudan perché sono un rifugiato, non riesco a tornare nel mio paese, ma c'è la possibilità di fare un progetto pilota in cui può coprire tutta la zona dei paesi vicini al Sudan.
Ecco, l'avete sentito, allora Khalida Baker ci raccontava come Support Survivors of African War sia il nuovo nome dell'organizzazione di cui appunto che hanno deciso di fondare insieme. Avete sentito che stanno organizzando una missione nei campi profughi di sudanesi in Chad e siamo rimasti d'accordo che al ritorno da questa missione ci risentiremo per farcela raccontare. Ora cambiamo pagina. Parliamo del viaggio di Papa Leone in Africa. Oggi si trova in Camerun, è arrivato ieri. La sua prima tappa però è stata l'Algeria.
Come si je n'existe pas. Elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux, aussi au retour de ton cou, les fruits. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes. Je passerai Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Oh, oh, Aïcha, Aïcha, réponds-moi.
La teniamo ancora in sottofondo, Aisha di Khaled, mentre diamo il benvenuto allora alla nostra prossima ospite. Bentornata ad Anna Pozzi, giornalista di Mondo Emissione, che leggiamo anche in questi giorni, tutti i giorni su Avvenire, che sta seguendo il viaggio di Papa Leone dall'Italia in paesi che lei conosce benissimo. Buongiorno Anna, bentrovata.
Buongiorno Sara, buongiorno a tutti.
Allora, grazie per essere di nuovo nostra ospite. Con te volevamo riportare il viaggio di Papa Leone in Africa, perché è monitorato da vicino, forse più che altri viaggi papali, per lo scontro con cui è iniziato, insomma, il suo viaggio. Questo continuo rilanciare tra Stati Uniti e appunto le dichiarazioni del Papa. Si parla un po' meno dei paesi africani che il Papa sta visitando e del perché. La sua prima tappa è stata l'Algeria, dove Leone ha omaggiato Sant'Agostino alla base della sua visita, però ci sono state anche altre ragioni. Che cosa possiamo dire di questo?
Sì, questo è un viaggio importantissimo da tanti punti di vista. Innanzitutto il Pontefice ha scelto di fare il suo primo viaggio in Africa. È vero che è già stato in Turchia e Libano, ma era un viaggio già previsto e programmato da Papa Francesco. Il suo primo viaggio è in un continente e in alcuni paesi che hanno un significato molto grande, l'Algeria anche personale per lui e gli altri per le sfide che oggi si giocano in questi paesi e nel continente. L'Algeria ovviamente è stato la prima tappa ed è stata anche quella da tanti punti di vista più carica di significati, perché è la prima volta che un pontefice visita un paese che è quasi esclusivamente musulmano. È vero che Papa Leone, che è un papa agostiniano, che si è detto sin dall'inizio figlio di Agostino, torna in realtà, non è la prima volta che c'è stato, c'era stato da priore dell'ordine degli agostiniani in questo paese, quindi c'è anche un elemento personale di ritorno sulle orme di quello che lui considera il suo padre spirituale, ma ha un grande significato proprio perché per la prima volta un pontefice va in un paese quasi esclusivamente musulmano. La visita si è svolta, credo, nel migliore dei modi, nel senso che c'è stata, ma come era da attendersi, una grande accoglienza da parte dell'Algeria, che è un paese effettivamente molto accogliente, dove però si sono toccati alcuni temi che riguardano sia la piccolissima chiesa cattolica locale, sia anche alcune dinamiche di potere e sociale e di dialogo ovviamente interreligioso.
Beh, e quindi l'immagine che ne è emersa dell'Algeria come di un esempio di un luogo di convivenza di religioni corrisponde alla realtà?
Ma questo fino a un certo punto, direi, nel senso che è un paese dove il 99%, non so, della popolazione è musulmana, quindi le minoranze cristiane sostanzialmente sono veramente lo 0, quindi sono dei piccolissimi gruppi di persone, in gran parte straniere, che vivono in questo paese e che sono sostanzialmente tollerate, non sono necessariamente integrate nel paese o adeguatamente riconosciute. Ma è emersa comunque questa possibilità di dialogo, di incontro. La Chiesa Cattolica in particolare, che è costituita da poche migliaia di persone, e oggi la gran parte dei fedeli della Chiesa Cattolica sono studenti subsahariani, quindi sono giovani di vari paesi dell'Africa subsahariana che arrivano in Algeria con delle borse di studio per studiare, e poi ci sono alcuni migranti di passaggio, qualche lavoratore straniero, pochissimi europei ormai e sempre meno francesi del resto. Certo. Questo è anche un segno di un grande cambiamento che è avvenuto negli ultimi decenni dentro la Chiesa d'Algeria.
Assolutamente. E ci raccontavi comunque della, diciamo così, dell'entusiasmo, dell'energia con cui il paese ha accolto il Papa, stessa energia che sembra arrivare anche dal Camerun, dove la situazione è completamente diversa. Io ho pensato a questo: le parole del Papa sulla democrazia, sulla pace, sono state molto intese come dirette appunto a rispondere agli Stati Uniti. In realtà per il Camerun queste parole di appello alla democrazia, per esempio, sicuramente hanno suonato qualche campanella, considerato che pochi mesi fa abbiamo raccontato anche qui in trasmissione che Paul Biya, 93 anni, ha ottenuto il suo 8º mandato presidenziale, e considerato il passato anche, no, di questo paese, del Camerun, della necessità di pace che ha questo paese.
Sì, due temi grossi emergono appunto in Camerun, che ovviamente è tutto un altro contesto, è un paese dove una buona fetta della popolazione è cristiana, la maggior parte sono cattolici, sono molto giovani, c'è appunto grandissimo entusiasmo per questa che è la 4ª visita di un pontefice, quindi è un paese anche benedetto dalle visite papali, più di chiunque altro. E però è un paese che, diciamo, i due grossi temi sono appunto quelli di una presidenza senescente che da anni è totalmente inadeguata a guidare questo paese, sia nella figura di Paul Biya, che l'abbiamo visto anche ieri, che è una persona molto molto anziana e non si sa quanto effettivamente lui riesca, certo, a controllare il potere che gestisce dal 1982, quindi insomma è un tema questo che si pone anche con urgenza per questo paese, perché quelle dello scorso anno sono state, volenti o nolenti, le ultime elezioni che lo hanno mantenuto al potere. Quindi c'è un grosso tema di democrazia, di ricambio, di possibilità di un dibattito democratico dentro un paese molto ristagnante, effettivamente iperstabile, ma perché si è in qualche modo incancrenita un'elite che non ha permesso di sviluppare le dinamiche non solo democratiche, ma anche dinamiche economiche, dinamiche sociali, che potevano permettere a questo paese, che ha tutte le risorse per farlo, sia umane che risorse, diciamo, materiali, di svilupparsi, di avere un presente e anche di impostare un futuro migliore. Quindi questo tema è sicuramente un tema grosso per quanto riguarda il Camerun. L'altro tema è quello della pace e della riconciliazione, e che emergerà con forza oggi, perché il Papa va a Bamenda, e questo è un segno veramente fortissimo, perché Bamenda è il capoluogo della regione del nord-ovest, che insieme a quelle del sud-ovest sono funestate da un conflitto che dura da 10 anni, ma che in realtà si radica in una storia post-coloniale di marginalizzazione, di subordinazione delle regioni anglofone a quelle al potere centrale francofono, di mancato sviluppo e di malcontento, e quindi da cui poi è nata questa guerra, che è una delle più dimenticate, delle guerre più dimenticate al mondo, e che ha fatto migliaia di morti, più di 1 milione di persone che sono fuggite nella vicina Nigeria, ci sono attualmente ancora almeno 500.000 sfollati interni e almeno 1 milione di persone che necessitano di aiuti umanitari. Quindi in queste due regioni sono concentrate veramente delle criticità grandissime. La situazione politica adesso è abbastanza tranquilla, ma ci sono ancora gruppi armati che continuano la lotta e poi ci sono anche gruppi criminali che approfittano di questa situazione di instabilità, soprattutto per rapire le persone a scopo di riscatto.
Ed è un modo quello questo del Papa anche di riaccendere i riflettori su appunto situazioni di cui si parla pochissimo, magari a bassa intensità, come ci stavi dicendo, di conflitti di cui non si parla, di cui non ci sono sviluppi quotidiani, ma che continuano poi invece a minare soprattutto la situazione per le popolazioni locali. Anna, ci fermiamo qui, grazie mille per essere stata con noi oggi, per averci aiutato a raccontare anche questa parte del viaggio. Siamo nemmeno a metà, perché poi ci sono le tappe della Guinea Equatoriale e dell'Angola come ultima tappa, magari avremo occasione di riparlarne nelle prossime puntate. Grazie per il momento e buona giornata, alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
minuti, ci fermiamo qui e ci ridiamo appuntamento a giovedì prossimo con A Come Africa. Trovate tutte le puntate, come sapete, in podcast sul sito di Radio Popolare. Io, Sara Milanese, vi saluto e passo la linea alle Liguori con Pubblica. Grazie a tutti per l'ascolto.